Niente, come sempre, qualche intoppo. Adesso vediamo se riusciamo a rimediare. Intanto continuiamo con l'assemblea.
Comunque, il tema è questo, cioè in questo momento sono sostanzialmente bloccate tutta una serie di prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale. Qual è l'alternativa? L'alternativa è che chi ne ha assoluto bisogno magari è stato costretto a rivolgersi alle strutture private, che ovviamente gongolano in questo periodo, e soprattutto quale sarà la via d'uscita allorquando si presenterà, come tutti annunciano, un ritorno alla normalità. Da questo punto di vista, evidentemente tutte le persone che in questo momento hanno visto sospese la loro assistenza,
che farà il Servizio Sanitario Nazionale? Si prodigherà per gestirle e assolverle, quindi recuperare il tempo perduto, o che cosa? Oppure anche qui assisteremo a una nuova invasione da parte delle strutture private, che approfitteranno dell'occasione per allargare ancora di più la loro influenza e soprattutto i loro profitti. Già oggi ne parlavamo durante la rassegna stampa di stamattina, intervista all'assessore della sanità D'Amato, parla di una campagna prossima qui nella regione Lazio di 300.000 test di carattere sierologico, quindi con prelievo del sangue, analisi per individuare gli anticorpi, quindi vedere se le persone sono più o meno immunizzate, una campagna grossa, e nello stesso tempo conferma che questa campagna non sarà fatta solo dalla struttura sanitaria, dal servizio sanitario pubblico, ma anche dai privati. Quindi ecco qua che ci sono già tutti i presupposti per cominciare a ragionare, e questo insieme a compagni e compagne del coordinamento sanità è uno degli argomenti che si cerca già di, non dico di anticipare, ma di tenere presente, perché sarebbe assolutamente un ulteriore attacco alla efficacia prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale.
Ci dispiace che non si riesce a farvi sentire la telefonata. Qualcuno ieri l'aveva sicuramente l'ha ascoltata nel corso dell'assemblea, che il mercoledì è diventata pomeridiana, quindi dalle 16 alle 17, e perché era una telefonata che in modo anche molto simpatico ricordava una cosa che noi già da diverso tempo stiamo vedendo e denunciando, ovvero il fatto che oltre a tutti i problemi che questa epidemia sta causando e causa, non solo di ordine ovviamente immediatamente sanitario, anche se questa, lo ripetiamo, è la parte più importante, perché ci sono comunque 20.000 morti più o meno in Italia e non ci sembra cosa da poco, ma perché in Italia, tranne pochissimi casi, di uno abbiamo parlato proprio credo sabato scorso a Reggio Emilia, sono praticamente sospese tutte le prestazioni sanitarie di qualsiasi tipo, tranne proprio quelle proprio urgenti, ma nemmeno queste poi sono garantite, perché per esempio l'ascoltatore che ci telefonava ieri è un ascoltatore che, di una certa età, che ci diceva che sta facendo una terapia per una maculopatia, che è una malattia molto grave che ti porta a perdere la vista, maculopatia degenerativa, la macula è una parte dell'occhio, e che già gli aveva fatto perdere la vista da un occhio, e lui doveva andare a fare delle iniezioni, che credo che siano queste, insomma dei farmaci che si mettono nell'occhio proprio per ritardare il più possibile questa degenerazione della macula, e però non aveva l'appuntamento che avrebbe avuto, perché sono ovviamente appuntamenti cadenzati che poi si ripetono nel tempo e vengono presi volta per volta, e in ospedale ovviamente, e non aveva, cioè l'appuntamento era stato annullato, e quindi non si sapeva, ovviamente nessuno sapeva dirgli, né aveva intenzione di dirgli, non essendoci questo blocco, quando avrebbe potuto continuare a sottoporsi a questa a questa pratica, il che in una malattia del genere non significa soltanto lo spostamento di un appuntamento, ma diciamo la possibilità che poi la salute, in questo caso la vista, ne venga gravemente e irrimediabilmente danneggiata. Crediamo che questo sia una situazione che anche per varie patologie si ripete. A Roma, per esempio, non è possibile, cioè vengono annullati tutti gli appuntamenti. L'unica iniziativa che è stata presa ha riguardato i piani terapeutici per determinate patologie, ovvero quei piani terapeutici, i piani terapeutici prevedono il tipo di farmaco e la modalità di somministrazione, e sono per determinate patologie, laddove non è il medico di famiglia che può prescrivere la medicina così per iniziativa sua. E guardate, riguardano tantissimi tipi di patologia. È stato un intervento che è stato fatto credo 2-3 anni fa dalla regione, non so se è un'iniziativa a livello nazionale del Ministero della Salute o se sia qualcosa che hanno deciso poi le regioni autonomamente. Comunque occorre invece questo piano terapeutico, che deve essere stilato da un medico specialista nella patologia ovviamente in questione. Ma il fatto di avere prorogato il piano terapeutico per 3 mesi, ovvero di aver dato la possibilità al medico di famiglia di prescrivere senza che ci fosse il rinnovo di questo piano terapeutico, perché sicuramente molti sono stati in scadenza in questo periodo e molti ne scadranno, però questo significa che quando si rinnova il piano terapeutico comunque si rifanno tutta una serie di esami inerenti alla patologia. Quindi darlo così alla cieca, proseguire con un piano terapeutico che il più delle volte è stato fatto un anno prima, significa comunque che poi la persona non è sicuramente assistita nel migliore dei modi, e usiamo un eufemismo, perché è assistita malissimo da questo punto di vista. Ovvero, dare per esempio un farmaco molto complicato, molto complesso, per una patologia tipo l'osteoporosi, che è stato dato in base a una MOC, che è l'esame che si fa appunto per controllare il livello di densità ossea della persona, fatto un anno prima, non si può riproporre così senza un'ulteriore indagine della situazione del paziente stesso e stessa, e quindi questo può sicuramente produrre poi problemi, soprattutto per farmaci molto delicati. E questo sicuramente avviene, questo è l'unico aspetto, diciamo, che però non è esente da problemi. E invece tutta una serie di visite, di analisi, anche diciamo di problemi piuttosto seri, sono stati rimandate sine die, cioè non si sa quando poi verranno effettuate. Il che, c'è una telefonata?
Sì, io aggiungerei, per esempio, chissà quanti ascoltatori e ascoltatrici magari gli è capitato, tutti quelli che erano in lista per un intervento anche piccolo, e che avevano fatto le visite di cosiddette di preospedalizzazione, e in questo momento siccome la durata della validità della visita è di 3 mesi, magari si troveranno nelle condizioni di doverla rifare da capo, e chissà in che numero di posizione finiscono in lista.
Pronto?
Ciao.
Sì, ciao. Senti, no, siccome l'argomento è quello che mi preme, insomma, anche se io già avevo segnalato questa cosa, però appunto proprio parlando di tutte le prestazioni sospese, volevo sottolineare anche la questione dei pazienti oncologici, nel senso che io sono una paziente oncologica guarita, che però sono nel follow up oncologico dei 5 anni, che prevede un controllo ogni 6 mesi, e il mio controllo è saltato, e tutti gli appuntamenti che erano in controllo appunto a marzo sono stati tutti annullati, così mi ha detto la mia oncologa, mi ha detto sì, vi stavamo chiamando tutti uno per uno per sospendervi l'appuntamento, vi richiameremo quando la situazione sarà migliore. E vabbè, ora il mio caso fortunatamente, insomma, io sono solo a controllo e ogni 6 mesi, vabbè, uno magari rimanda di un paio di mesi, però appunto io ho l'esperienza del padre di una mia amica che ha un tumore del sangue che va tenuto sotto controllo una volta al mese, e gliel'hanno sospeso anche a lui. E ora un conto è un controllo ogni 6 mesi, vuol dire che in 6 mesi te può cambiare qualcosa, e un controllo al mese vuol dire che in un mese te può cambiare qualcosa. Se mi fai saltare un controllo a marzo, magari a aprile la situazione è già precipitata.
Certo.
E quindi insomma volevo appunto confermare che è tutto fermo.
No, hai fatto benissimo, anche perché dicono che invece i pazienti oncologici sono assistiti, ma quello che ci risulta è solo per le urgenze, proprio quelle che se non ti opero muori, ecco.
Sì esatto, infatti ho una mia, invece la mia amica che si è operata all'epoca con me, che lei invece gli è sopraggiunto un problema e a lei hanno fatto 2 tamponi per escludere il Covid, e adesso sta aspettando i risultati e la opereranno, perché nel caso suo è urgente. Però ecco, no, non tutte le visite degli oncologici sono confermate, anzi.
Certo. No, sì, ti ringrazio.
Ciao.
E sì, e poi c'è diciamo il discorso della ripresa. Allora, riprenderanno l'iter di tutte queste, ma intanto, cioè, che fine fanno le liste che ci stanno, appunto, direi soprattutto negli ospedali, ma non solo, qui parliamo anche di magari analisi specialistiche non necessariamente interventi o cose particolari da fare in ospedale, ma anche in ambulatorio e così via. Cioè, che fine fanno tutte queste cose, con quale ordine si riparte, con quali mezzi, soprattutto visto che il personale scarseggia, e qui il sospetto che tutto questo venga in qualche modo devoluto ai privati, quindi alla struttura privata, ecco, il privato ci salva da tutto questo, e ne viene fuori, come dicevo, ancora più rafforzato, insomma, quindi con un danno generale sulla sanità pubblica a cui nessuno sta pensando in questo momento, e che a noi invece preme sottolineare molto, no? Perché pensiamo, parlavo prima anche di piccoli o diciamo pure interventi ordinari che si fanno nell'ospedale per qualsiasi tipologia, vanno rifatte da capo le visite ospedaliere, vanno rifatte da capo i controlli, oppure ti mandano, che si facevano in ospedale, nella struttura pubblica, oppure qui verranno fuori convenzioni con i privati, e comunque quanto sarà proprio il posticipo nel tempo, no? Di quanto tutte queste cose saranno posticipate, con rischi che in alcuni casi cominciano a diventare veramente seri dal punto di vista della...
Ma sì, perché diciamo ottimisticamente l'ascoltatrice che ha telefonato diceva vabbè, fra due mesi ci saranno tutti gli appuntamenti presi per giugno, quindi si accumuleranno tutti questi appuntamenti saltati con quelli già presi, che non sono appuntamenti così, cioè non è che qui si parla anche di situazioni di gravità, ma le persone non è che vanno a farsi, si prendono un appuntamento perché non sanno che fare, se lo prendono perché evidentemente hanno delle situazioni per cui è importante che facciano determinate analisi. Ora poi, fra l'altro, siccome ci è stato detto, credo proprio ieri durante l'assemblea, che invece i privati convenzionati o meno, questo tipo di appuntamenti li continuano a mantenere, questo tipo di prestazioni li continuano a mantenere, quindi speriamo anche con, ove ci possano essere diciamo reparti Covid anche in queste strutture, e così non è ovviamente in tutte, ma solo in alcune diciamo convenzionate, soprattutto grandi ospedali. Ricordiamo che il Gemelli, il cui primario pneumologo fa parte del comitato tecnico scientifico, che è stato istituito appunto dalla Protezione Civile, dal governo insomma, e quindi ci chiediamo perché succede questo. Allora, non crediamo che tutti gli operatori, medici, infermieri eccetera siano stati dirottati sul Covid, anche perché non ne hanno comunque le competenze. Parentesi, fra l'altro ieri ci dicevano anche che persone ne assunte di una cooperativa venivano magari senza praticamente formazione messe dentro questi reparti, in cui invece ci vuole un training abbastanza sofisticato, perché sono reparti insomma che richiedono una preparazione particolare. ma se questo appunto avviene in queste strutture private convenzionate o meno, non si capisce appunto in base a che cosa sia tutto sospeso. Allora, se questo viene fatto per evitare la diffusione del contagio, per evitare che la gente esca appunto e vada così a passare il tempo nelle ASL, a questo punto allora vuol dire che determinate, diciamo, accortezze non sono state prese, perché facendo corridoi separati, per esempio, a parte che nelle ASL non ci sono i Covid, i reparti Covid, per cui se tu vai a fare un esame diagnostico, una visita specialistica, se usi le dovute accortezze non si capisce perché non le puoi fare. Del resto, poi, come ci diceva un medico di medicina generale, mi pare sabato scorso, che lavora a Reggio Emilia, lì per esempio i medici di famiglia continuano a visitare per gli altri tipi di problemi che non siano connessi a sintomi che possono far pensare al Covid. Quindi questa cosa sinceramente non la riusciamo a capire, e nemmeno volendo fare proprio l'avvocato del diavolo.
Io mentre la telefonata precedente, la compagna che ci ha telefonato raccontava di queste sue altre vicissitudini, mi viene in mente questo: ma quando tutto parliamo di normalità, per modo di dire, quando tutto dovrebbe riprendere come prima, che non sarà, ci dicono non sarà comunque così, se devi andare in un ospedale, ma penso anche andarti a fare l'analisi del sangue in una struttura pubblica, ti faranno prima il tampone o ti chiederanno se tu sei immune o non immune, se hai fatto il tampone e così via. Cioè, magari questa non lo so, è una domanda che mi pongo e pongo, magari se c'è qualcuno che sa rispondere. Cioè, se qui uno dei punti di discrimine sarà quello di aver fatto quanti più tamponi possibili, soprattutto per cautelare eventuali riprese di contagio eccetera, si chiederà alle persone che devono subire un intervento, vanno a fare l'analisi di fatto stesso che entri in una ASL, in un ospedale e così via, ti chiederanno di portare il risultato di un tampone, e questo complica ulteriormente tutta la faccenda, oltre al fatto che chissà, dice, lei deve fare il tampone oppure vada a fare il tampone dove gli pare e mi porti la certificazione. E di nuovo qui magari entra un ballo tutto il discorso dei privati. Pronto?
Pronto, ecco, è dare Bibbia, diciamo, io
pronto,
insomma, tenendo all'urso questo appuntamento alle 12 davanti al carcere con i familiari, insomma, ovviamente per
Ti sentiamo male, è andata via la comunicazione, devi stare o la posizione o
sì, deve essere la posizione, comunque magari richiamerà, siamo costretti a... Pronto? Niente, non si sente, quindi ci parlava, ci ha accennato,
sì, era una corrispondenza per questa iniziativa che c'è a Re Bibbia sotto il carcere o comunque in prossimità per al solito la situazione dei detenuti. Stamattina abbiamo fatto una corrispondenza con Bologna, anche lì c'è un'iniziativa analoga in corso, quindi il compagno che ha chiamato magari se può richiamare perché è caduta la comunicazione. E comunque, ecco, quella domanda saranno obbligatori in pratica i tamponi per entrare in una struttura pubblica, o te li fanno lì o li devi portare tu, non lo so io, perché anche
non è
questo,
che te lo danno istantaneo, insomma.
No, ma questo significa che compri, no? C'hai un appuntamento per un intervento o una visita specialistica particolare e la struttura sanitaria dice devo essere sicuro che tu non sei infetto. Perfetto, ma questo...
No, o comunque insomma prendere tutte le precauzioni e le accortezze che ci sono, che si possono prendere. Poi mancano i presidi, mancano le mascherine, quello che volete, siamo a 120 medici morti, quindi forse è il compagno di prima che riprova.
Vediamo se questa volta riusciamo a mantenere la comunicazione, perché era caduta, no, si sente, non si riesce a sentire, c'è qualcosa che non va.
Noi stamattina, sperando appunto che il compagno riesca a parlare, volevamo proprio sentire le testimonianze di chi si è trovato davanti a questi problemi di cui stiamo parlando adesso. E c'è uno slogan che gira, che è: non vogliamo tornare alla normalità, perché la normalità era il problema. E quando si parla del Servizio Sanitario Nazionale, sicuramente è verissimo questo, perché cos'era la normalità? Come abbiamo più volte denunciato da vario tempo da questi microfoni, la normalità sono liste d'attesa infinite, sono non solo per quanto riguarda gli appuntamenti, gli esami diagnostici eccetera, ma anche per quanto riguarda interventi programmati. Qui ci sono interventi programmati, interventi chirurgici, che magari non mettono almeno al momento a rischio la vita di chi appunto ha necessità di ricorrervi, però pure questi sono tutti bloccati e non si riesce a capire perché. Cioè, il motivo è perché c'è il Covid, ma non mi sembra, se appunto si come si è fatto pure in ritardo, si istituiscono corridoi separati negli ospedali, perché non si possa appunto ricorrere a questi interventi chirurgici programmati. Noi capiamo che per esempio categorie come i dentisti hanno già una prossimità rispetto ai pazienti di pochi centimetri, possiamo dire, no? Per cui, e anche perché il tipo di pratica che si fa, qualsiasi sia il problema per cui si ricorre al dentista, sono, insomma, danno luogo a polverizzazioni proprio del famoso, non mi ricordo come si chiama, comunque delle emissioni dei drop, qualche cosa del genere,
i droplets
da parte dei pazienti. Però immaginiamo chi ha un problema serio odontoiatrico in questo momento, che situazione, insomma, di disperazione si trova, e così come molti altri problemi, per non parlare per esempio anche dei pazienti psichiatrici che non sono più assistiti, che hanno bisogno di diciamo di un'assistenza diretta, di colloqui, di pratiche, di attività, e che sono completamente sospese anche queste. Cioè, bloccare completamente il servizio sanitario rispetto a tutte le problematiche per cui ovviamente si ricorre adesso, ci sembra qualche cosa che non può che far peggiorare la situazione, che soprattutto mette a rischio seriamente la salute delle persone.
Sì, ed è un'ulteriore conferma, diciamo, che non solo genericamente si dice qualcosa non ha funzionato, no, è la lenta, progressiva distruzione del Servizio Sanitario Nazionale, per esempio in particolare della presenza sul territorio delle strutture sanitarie, quindi ambulatori, guardie mediche, quindi la cosiddetta medicina territoriale, che è venuta a mancare, per cui tutto si è riversato sugli ospedali, e gli ospedali già diciamo ridotti ai minimi termini dal punto di vista della loro efficienza come posti letto e come personale, soprattutto non hanno retto. Questa è la fotografia che poi si dica come si ovvia con gli eroi e così via, con la retorica sul personale ospedaliero, che tra l'altro, insomma, mi sembra siamo a 120, oltre 120 medici deceduti. Non si dà mai la statistica degli infermieri, ma pure quelle sono decine e decine, quindi la fotografia è questa. E ragionare sul ritorno a una presunta normalità ecco, allora di nuovo siamo in collegamento con... Pronto?
È una cosa veloce da Rebibbia.
Sì.
Pensate, c'era stato questo appuntamento dato dai familiari dei detenuti, ovviamente preoccupati per la situazione eccetera eccetera, e magari non c'era tantissima gente perché forse è stato dato un po' velocemente, poi tutto insomma come vanno le cose adesso. Di fatto io mi sono trovato arrivati e c'erano schierati davanti al cancello principale di Rebibbia, quello della sola di Burtina, almeno 10 blindati, e ho parcheggiato il tempo di poi di prendere il vialetto che conduce davanti al cancello, insomma c'erano questi gruppo dei compagni scortati, insomma minacciati, allontanati alla svelta da parte dei poliziotti, e appena si sono adunati l'hanno fatti andare via. Poi ripassando c'è stato tempo insomma di scambiare qualche informazione, qualche cosa con gli altri insomma familiari e compagni sul posto, e quando stavo andando via ho visto che c'era qualcuno, forse familiari più molto ridotto, insomma.
Non ti sentiamo.
Devo che l'ultima parte?
Sì, non abbiamo sentito perché va via la voce.
Stavi dicendo del gruppo di familiari? Niente, non si riesce, non è un problema nostro comunque. non per scaricare le cose, però evidentemente o c'è un disturbo lì sui telefonini oppure non sappiamo di che si tratta. Quindi comunque insomma forse l'essenziale l'abbiamo sentito, sì. Ci sarebbe piaciuto sentire anche il seguito, ma insomma ecco, c'era questo appuntamento dato dai familiari dei detenuti per questa situazione che conoscete, ne abbiamo parlato, in particolare del carcere di Rebibbia, con varie persone già contagiate anche nella sezione femminile, quindi anche il problema dei bambini, che le bambine che sotto i 3 anni vivono insieme alle madri nel carcere e che evidentemente non sono tutelati e tutelate nemmeno loro. Vediamo se riusciamo a sentire qualcos'altro, ma evidentemente c'è un problema proprio lì che non permette di terminare la telefonata.
Su questo adesso forse riprovo ancora il compagno, non lo so, ma questa ecco di nuovo lo mettiamo in onda. Ecco, sei di nuovo in onda, speriamo che non cada la comunicazione.
Sì, vabbè, a parte io avevo terminato, nel senso che quando sono poi immediatamente prestati alla guardia, insomma, si è andati via, e personalmente insomma ho visto che davanti al cancello rimanevano circondati convenientemente dalle guardie, diciamo, dai 10 puntali dei viaggi più vicosi eccetera. C'erano alcuni familiari, evidentemente stavano trattando di qualche interlocuzione, non ho più notizie maggiori, comunque questo si sapranno in seguito. Grazie.
Senti, ma l'hanno identificato, fermato qualcuno?
No, guarda, non credo, ovviamente poi sai queste cose, pure perché i compagni, vabbè, insomma, quelli presenti, insomma, solidarietà eccetera, un po' tutti conosciuti, no? Cioè, ci chiamano per nome, comunque non c'è stato questo tipo di cose, però evidentemente la disposizione era rigida e non c'è stata possibilità di replica di fatto, insomma, anche perché insomma a mezzogiorno avevano chiamato questo appuntamento un po', insomma, sì, e quindi diciamo l'afflusso per il momento era ancora, diciamo, alcune decine di compagni,
certo.
È stato un gioco forte, insomma, doveva andare via.
Grazie a te, ciao. Okay, ciao. Non so se c'è un'altra telefonata che vuole andare in onda, sembra di no. Comunque su questa situazione anche qui si ripropone il fatto, ci sono i divieti, è giusto forzarli questi divieti, in quali circostanze, in quali momenti, considerato anche che ti becchi magari adesso popolazione intorno a Rebibbia ce n'è poca, per chi conosce la zona non ci sono palazzi in quel punto lì in particolare, quindi magari un gruppo di persone non è oggetto di critiche e commenti magari da chi passa, però può succedere, e questa è una di quelle situazioni in cui effettivamente se non si fanno queste cose, ma come si fa a portare l'attenzione alla pubblica opinione, alle autorità, alle istituzioni, a chi vogliamo, di quello che sta succedendo nelle carceri, della situazione in cui si trovano i detenuti dal punto di vista della sicurezza, della salute, eccetera, eccetera. Insomma, quindi è un argomento anche questo importante, no? Senza volerne fare un punto assolutamente di sfida e così via, tanto per far vedere che eccetera eccetera siamo capaci di tutto, ma è un problema concreto, serio, insomma, in cui se non ci sono questo tipo di iniziative la situazione carceraria non viene assolutamente tenuta in considerazione. E non solo come situazione generale, ma nel caso specifico appunto come situazione ulteriormente aggravata dalle possibilità di contagio dentro la popolazione carceraria, che non ha possibilità di distanziarsi, il famoso metro di distanza, tanto per dire, ma come si fa a rispettare? Quindi vediamo se c'è una telefonata e la prendiamo. Pronto?
Pronto, buongiorno. Senti,
buongiorno.
Un'informazione che può essere utile. A stamattina nelle banche, almeno in Sicilia, non c'è nessuna disposizione per l'erogazione delle casse integrazioni. Per cui è tutto completamente fermo. La banca stessa non ha idea di quando comincerà l'erogazione. Nonostante invece, i proclami.
Esatto, invece si era parlato appunto di questo anticipo della cassa integrazione da parte delle banche. Quindi tu ci dici dalla Sicilia che niente, è in alto mare.
Assolutamente. E parallelamente a questa cosa mi dicevano in banca che le aziende hanno ricevuto il modello per fare la richiesta dei 5.000 euro, ma nella realtà non sono erogabili perché la banca non ha nessuna disposizione, non sanno proprio come procedere.
Ma quindi questo è, cioè, per quello che hai potuto capire, e i lavoratori non, da questo punto di vista non hanno nessuna garanzia, insomma?
Assolutamente no, perché non c'è nessuna disposizione, diciamo, quello che era una volta il decreto attuativo, non c'è il modo per accedere alla cassa integrazione. La banca non sa come deviare i flussi finanziari eventualmente.
Ho capito. Perché,
sono stato chiaro?
Sì, abbastanza, sì, nel senso, per quello che poi tu ci rendiamo conto che più di tanto non
vabbè,
è.
Vabbè, di fatto se si va in banca e si dice datemi la cassa integrazione, come ha detto il governo, anticipatemela, questo non succede. Ecco, questa ci sembra la notizia.
Non c'è nessuna, no, non hanno nessuna disposizione per poterlo fare, non hanno neanche le cifre dalle aziende per poter erogare il dovuto, diciamo.
Ok, grazie mille.
Grazie.
No, niente. Un saluto, compagno.
Ciao anche a te. Comunque questo ci testimonia che ci stanno ascoltando anche in streaming. Ricordiamolo, basta andare sul sito www.ondarossa.info, cliccare su Ascolta la diretta e appunto, anche se non arriva il segnale in FM, si può ascoltare la radio, come molte telefonate ci stanno testimoniando. Da Re Bibbia arriva, riguardo alla situazione di Re Bibbia, è arrivata una telefonata che ha parlato di fermo di alcuni compagni e compagne e messi poi sul cellulare, e aspettiamo conferme in questo senso, e che però si è riusciti a fare un saluto alle detenute al femminile, che sono state molto partecipi, anzi ci diceva la telefonata, insomma, che hanno risposto molto vivacemente, diciamo, anche comprendendo che il saluto è stato breve per la situazione che abbiamo descritto attraverso la telefonata. Quindi magari aspettiamo altre notizie, e vi ricordiamo che potete chiamare comunque anche per l'argomento dell'assemblea radiofonica allo 06 49 17 50. Questa cosa della cassa integrazione è estremamente grave, perché significa che ci sono lavoratori e lavoratrici che non percepiscono stipendio, perché ovviamente sono stati dirottati, diciamo, alla cassa integrazione. C'era stato questo intervento del governo che parlava, ma diversi giorni fa, che parlava appunto di un anticipo delle banche, che poi comunque sarebbe stato dalle banche stesse richiesto ai beneficiari e alle beneficiarie qualora poi la cosa non si fosse messa in moto. Ma come ci diceva l'ascoltatore, le banche non hanno assolutamente nessun tipo di disposizione pratica per erogare questo anticipo di cassa integrazione, e chiediamo anche qui, magari se si hanno altre notizie, insomma, di telefonare allo 06 49 17 50.
A me viene anche un sospetto, nel senso che chi ci ha telefonato non dica come stanno le cose, ma viene il sospetto che le banche, alcune banche magari ci giobbano su sta storia, perché se si tratta comunque di un'anticipazione che dovrebbero fare, e quindi magari si trincerano dietro il fatto che non hanno disposizioni sufficienti. Io non lo so come stanno le cose, potrebbero essere valide entrambe, insomma, nel senso che la richiesta di cassa integrazione per chi si presenta in banca dice anticipate eccetera eccetera, la banca come sempre non se non può cacciare soldi preferisce, insomma, assolutamente.
Sì, allora la notizia che almeno una decina di persone sono state caricate e portate via sui cellulari sembra confermata, e niente, ve la diamo e vabbè, senza che altro dire, insomma, rispetto al fatto che sulla situazione che abbiamo anche testimoniato da Bologna, delle carceri dove non si fanno interventi di nessun tipo se non quello appunto di chiudere le visite parenti, e non ci risulta che le misure alternative tipo colloqui via Skype, videochiamate eccetera siano poi state messe in pratica, di fatto poi è l'unica cosa, e questo certamente non ha fermato i contagi, si contano diversi morti oltre a quelli delle proteste delle settimane scorse in varie carceri italiane, e quindi il contagio si sta continuando a diffondere dentro una situazione che già è drammatica di per sé anche dal punto di vista fra virgolette normalmente sanitario, ma in questo caso poi con i trasferimenti delle quelle che loro chiamano teste calde, ma insomma questo è un eufemismo, sono stati usati anche termini molto più pesanti da parlamentari durante la discussione in Parlamento di qualche giorno fa sulla situazione delle carceri, ma tutto va a rilento, anche chi avrebbe diritto per vari motivi alla semilibertà oppure ai domiciliari eccetera, di fatto nella grandissima parte dei casi non riesce a usufruirne, quindi continua questa situazione esplosiva nelle carceri, e l'unica maniera è appunto quella da parte dei familiari soprattutto di andare davanti al carcere anche per testimoniare appunto di questa situazione, ma la risposta è ovviamente solo di tipo repressivo.
Poi una ulteriore considerazione è quella che riguarda i trasferimenti. In una situazione di totale blocco degli spostamenti, di divieto degli spostamenti, delle cose, insomma, assistiamo dai mezzi pubblici ai treni, non vi muovete, non solo state a casa, ma insomma non puoi partire se non c'hai una giustificazione eccetera. Questo perché è uno dei criteri non solo del distanziamento sociale, ma proprio del fatto di evitare che con lo spostamento ci sia la possibilità di contagiare un altro posto che fino a quel momento magari era immune, no? da casi di contagio. Beh, lo trasferimento dei detenuti è proprio cozza completamente contro questo principio, perché magari spostarli in un altro carcere che non aveva assolutamente casi significa mettere a rischio con lo spostamento tutta la popolazione carceraria. Quindi veramente è un aspetto che non si sa come denunciare, come far venire fuori, insomma non ci sono orecchie da questo punto di vista che sentono, che siano disposte ad ascoltare questa situazione.
Che fa specie che invece in Turchia, paese dove si trovano almeno dai dati che abbiamo qui, dalla notizia che stiamo prendendo, almeno 270.000 persone in carcere, sono stati rilasciati 90.000 detenuti, quindi un terzo del totale. Sono stati evacuati addirittura con pullman, cominciando dalle persone sopra i 65 anni. È stato grazie a una riforma delle norme sull'esecuzione penale che appunto ha permesso di si è attuata in un'amnistia, e quindi la metà di questi 90.000 prigionieri potrà usufruire del regime di libertà condizionata almeno fino al 31 maggio, con la possibilità che questa venga estesa per altri 4 mesi. Il resto invece verrà scarcerato in maniera definitiva, alcuni con detenzione domiciliare, gli arresti domiciliari, per migliorare quindi la situazione delle carceri turche rispetto all'estensione della propagazione dell'epidemia, dove attualmente per ogni 100 posti disponibili ci sono 123 prigionieri. E fa specie, insomma, che in Turchia si sia scelta questa che dal numero già delle persone in carcere dà idea, insomma, di che tipo di clima, sì, qualcosa, se qualcuno non lo sapesse, c'è in Turchia.
Qualcosa del genere ne era stata data notizia anche per l'Iran un po' di tempo fa, perché anche lì, insomma, lo scoppio dell'epidemia aveva, per quanto riguarda le carceri, dimostrato preoccupazione, diciamo così. Qua non c'è verso, anche nella parte, anche in minima parte, quelli che sono stati messi fuori sono veramente pochi, qui in Italia, detenuti e detenute, insomma, gli arresti domiciliari, quindi si conferma questa rigidità. D'altra parte qui c'è più di un partito, ma in particolare la Lega, che assolutamente dice che i delinquenti devono stare lì e magari restarci per sempre, quindi è dura, come si dice. C'è una telefonata, pronto? Pronto, sei in onda?
No, forse ancora non... Ecco, sei in onda, pronto?
Sì.
Dai, vai.
Allora, è uscita 2 giorni fa questa, diciamo, tra virgolette, amnistia. È una nuova norma sull'esecuzione penale, come tante volte cambiano anche qui, come eseguire le pene. È stata poi chiamata amnistia perché in effetti escono quasi 90.000 persone, che sono pari a un terzo dei detenuti.
Scusa, stiamo parlando della Turchia, non vorrei che gli ascoltatori equivocano che hanno fatto l'amnistia in Italia. Parliamo della Turchia.
No, io pensavo che stavo...
No, ma era solo, non era per te, figurati, era per...
No, siccome non sapevo, adesso mi hanno detto che potevo intervenire, pensavo si parlava
certo.
della Turchia. E qual è il problema? Il problema è che da questa, diciamo, amnistia, ma non lo è, è un nuovo modo di eseguire le pene, perché ci sono, che come da noi, semiliberi dopo metà pena, loro invece dopo 3/4 di pena, mentre già per i politici è dopo 2/4. Comunque è diverso. Sono esclusi da questa amnistia tutti i detenuti politici, che sono sia quelli curdi che turchi, perché sapete che dopo il finto golpe del 2016 Erdogan ha arrestato centinaia, migliaia di persone, giornalisti, accademici, avvocati, oltre ai curdi che arresta sempre, sindaci, hanno chiuso moltissimi comuni gestiti da compagni curdi, quindi c'è Demirtas che è ancora in carcere ed è malato ed ha avuto problemi appunto sanitari, ma non viene, anche lui non usufruisce, perché in tutta questa esclusione, a parte anche reati gravi di droga, reati di omicidio molto gravi, questi non escono comunque, ma i politici sono espressamente esclusi da questo tipo di amnistia, per cui se usciranno tutte queste persone, perché d'altra parte non sappiamo se l'uscita di una nuova legge un po' è programmata, perché era nell'elenco delle cose da fare, un po' è propagandistica, trattandosi di un governo come quello di Erdogan, quindi non abbiamo... c'è questa grande discriminazione, insomma, tra i detenuti, perché alcuni comunque non potrebbero usufruirne, e quindi c'è una discriminazione anche nell'intervento sanitario, perché in questa fase di emergenza le persone non detenute hanno le indicazioni di protezione sanitaria, invece i detenuti non ce l'hanno, non hanno protezioni sanitarie, neanche potrebbero seguirne le indicazioni, perché non decidono loro dove stare fuori dalla cella, con chi stare in cella, quanti metri, e sicuramente le condizioni, circa 300.000 sono i detenuti in Turchia, quindi le condizioni non le decide il detenuto, non ha questa libertà di scelta, per cui è una discriminazione molto grossa, insomma, oltre a questa della legge.
Approfitto per chiederti un tuo parere, una tua valutazione della situazione delle carceri in Italia in questo momento, da questo punto di vista, e se ci stanno iniziative, che ne so, in ambito penale, avvocati,
allora,
giuristi.
Sì, stavamo proprio stamattina, siamo in contatto alcuni avvocati, intanto non so se avete già dato la notizia, Re Bibbia, c'è movimento,
sì,
i familiari avevano già indetto una manifestazione, la polizia, ho lasciato il mio contatto con la polizia che diceva che stava per caricare, non so se è successo.
Ma le notizie che ci hanno mandato hanno portato via una decina di persone.
Ecco, quindi io sono arrivata al punto in cui la polizia gli ha detto: se non ve ne andate vi portiamo tutti in questura. E poi stavano facendo l'avviso tipo come si faceva con la fascia, ecco, come per dire scioglietevi, sì. Loro non obbediscono e si sarebbero portati come hanno detto. Quindi mi confermi questo?
Sì, questo c'è l'ultima telefonata, ci parlava di una decina di persone portate via.
Ecco, e mentre noi come avvocati, a parte gli appelli, c'è stato un appello grandissimo sia per la Turchia che per le carceri in Italia, degli 400 avvocati abbiamo firmato un appello in tutta Italia ed è andato anche all'Unione Europea, mentre invece adesso stiamo lavorando, stamattina proprio abbiamo cominciato a lavorare su delle disposizioni nuove che nei tribunali, almeno la Corte d'Appello di Roma l'ha già emanato, da qui in poi si cominceranno a fare solo processi per non toccare i detenuti, solo processi in teleconferenza, levate alcuni particolari. Quindi stiamo già denunciando questo fatto perché il Consiglio dell'Ordine proprio stamattina accennava a dire che c'è una trattativa con la Corte d'Appello, col Tribunale, per accettare questa cosa e altre restrizioni che sono state stabilite ma che ancora non sono approvate, e stiamo cercando di premere sul Consiglio dell'Ordine perché non accetti queste disposizioni che discrimineranno il diritto di difesa, perché già che gli avvocati non li vorrebbero mai in aula, ma che in aula l'avvocato debba stare da solo e il detenuto da solo, e addirittura e anche la presenza del pubblico non è più, una sentenza sarà più in nome del popolo italiano perché non è aperto alla visione di nessuno il processo, anche il pubblico sarà vietato, e sono una serie di restrizioni che ci fanno pensare che questa scusa dell'emergenza sanitaria vuole creare nuovi modi di vita, e lo dicono tutti i giorni, che saranno, questo è un esempio, ossia non potremo accedere dove vogliamo in tutti quei luoghi che comunque erano prima di libera scelta se uno ci vuole andare o no, quindi lo avremo in tutte le espressioni anche culturali, se dobbiamo andare al cinema, al teatro, se dobbiamo muoverci da casa. Quindi questo fatto dei detenuti che non dovranno venire in aula, non avranno l'assistenza del loro avvocato perché stanno in una stanza in carcere, o quelli che vengono da fuori magari si fa, quelli che stanno a Roma li portano sotto alle celle e ci avranno un video lì, ma gli avvocati vicino ai quali dare le proprie osservazioni, fare le domande che devono essere poste al testimone, tutte queste cose che fanno parte del diritto di difesa della persona che per questo deve essere presente alle udienze se vuole, e invece viene vietato. E io come faccio davanti ai giudici in teleconferenza se devo dire una frase al mio cliente anche per consigliargli che cosa dire? Non lo posso fare in aula davanti a tutti, e non ho la possibilità di avere il contatto personale, tant'è vero che facevamo una battaglia anche perché prima gli imputati stavano o in una gabbia o su un posto diverso dove stava l'avvocato, abbiamo ottenuto che l'imputato sia seduto vicino al suo avvocato, e adesso invece addirittura non viene neanche in aula, sono cose gravissime.
Senti, ma immagino che anche il colloquio in carcere abbia subito forti limitazioni.
Sicuramente lo faranno col vetro o con qualcosa che divide le persone, con le guardie che prima l'agente di polizia penitenziaria doveva avere la vista libera dell'avvocato che parlava con l'imputato ma non poteva ascoltare, invece con la scusa, sempre con questa scusa bisogna controllare tutto, avremo anche la guardia che ascolta, quindi credo che tutte queste cose le dobbiamo impedire adesso che stanno sul nascere, e anche tutti i cittadini su tutte le altre cose analoghe, perché questa storia che con la scusa dell'emergenza sanitaria si cominciano a dare delle misure, a imporre delle misure che alla fine si rivelano come imposizione di mancanza di diritti già acquisiti da secoli, credo che sia una cosa importante. Purtroppo evitare gli assembramenti comporta che non si potranno mai fare le manifestazioni, ma a questo punto non so se la gente regge oppure alla fine infrange anche questi queste imposizioni, ecco. Ma vedremo in futuro che cosa succede. Comunque noi, dicevo, come avvocati e anche come Rete Kurdistan, quelli che ci partecipano come avvocati stanno dando un contributo invece appunto per le carceri turche, per fare una richiesta alla Commissione di prevenzione della tortura all'Unione Europea, per fare una commissione che possa andare in Turchia e controllare la situazione delle carceri. Abbiamo una persona, mi pare si chiama Mustafa Keshak, che è di quel gruppo Yorum di cui è morta la cantante Elin, perché ha fatto lo sciopero della fame 288 giorni. C'è un altro di loro che si chiama Mustafa Celak, mi sembra, Celak, che sta morendo, perché lui sono più di 290 giorni, ma che è stato torturato in carcere, questo Mustafa, è stato acclarato che è stato torturato, ma gli avvocati non hanno potuto andare a trovarlo, non l'hanno fatto vedere ai parenti, e anche per questo ci vorrà una commissione che controlla quello che avviene nelle carceri turche. Perché in Turchia, che non fa parte della Comunità Europea? Perché la commissione per la prevenzione della tortura può fare dei controlli per quelle, quegli stati che hanno chiesto di entrare nell'Unione Europea, che non ci sono, però stanno nel Consiglio d'Europa, come la Turchia, e che hanno sottoscritto la Convenzione contro la tortura, certo, perché la Turchia ha sottoscritto pure quella,
certo,
e quindi possono andare come commissione. Non sempre li fanno entrare, abbiamo avuto anche gli esempi per Ocalan, non sempre sono entrati e hanno protestato per questo. Comunque è una commissione di persone affidabili che di solito fanno delle relazioni un po' ammorbidite, però sono all'attenzione, diciamo, dei cittadini europei, ecco, hanno i loro canali e quello che dicono viene abbastanza ascoltato.
Vabbè, grazie di queste...
Scusate, non ero preparata.
No.
Sapevo che dovevo parlare, però ecco, quello che potevo l'ho detto.
Ma tu sei sempre preparata.
Ciao, grazie mille, grazie. Ecco, molto importante, perché dà altri elementi, ovviamente non solo sulla Turchia, su cui appunto è bene precisare che tutta questa scarcerazione, chiamiamola comunque, che non è un'amnistia appunto, ma insomma che comunque in un modo o in un altro mette fuori 90.000 persone dalle carceri, allontanandole appunto dal contagio in questo luogo chiuso per eccellenza che è il carcere, non si estende ovviamente ai prigionieri politici, ai curdi, alle curde, che insomma sono tantissimi,
e anche agli oppositori interni,
prigionieri politici, insomma. E fa specie soprattutto perché, e poi la situazione italiana fa specie perché intanto, per esempio, si parla molto con toni accaloratissimi di quando far ripartire lo sport, di quando far ripartire gli allenamenti, di quando far ripartire il campionato, e in Francia il Tour de France, che partiva subito dopo il Giro d'Italia, partirà il 29 agosto. Il Giro d'Italia hanno deciso, cioè non sanno come andrà a finire, cioè in pieno, poi per quanto riguarda il Giro d'Italia che dovrebbe partire a ottobre, in piena possibilità di una ripresa dell'epidemia, perché poi le epidemie passate hanno avuto questa caratteristica, quando non si è riusciti a stroncarle, diciamo, abbastanza presto, o per una loro trasmissibilità magari meno virulenta di quella di questo virus, che è veramente molto molto contagioso. E quindi nella possibilità di una ripresa dell'epidemia questi decidono di far ripartire i campionati, di far ripartire gli allenamenti e così via, dopo che fra l'altro una delle cause, non la sola ovviamente, ma una delle cause della grande propagazione del virus sia in Italia che probabilmente anche in Spagna è stata proprio quella famosa partita Atalanta-Valencia, che non mi ricordo se si è giocata l'andata e pure il ritorno, ma mi pare di sì, di Champions, che sicuramente ha portato questa grande massa di tifosi, oltre ad ammassarsi fra di loro nello stadio, ma anche poi a tornare o ad andare in un altro paese e a tornare poi nel loro, portandosi dietro proprio miliardi e miliardi
di
virus. Una vibrione è un batterio. Stiamo diventando esperti di virologia, nostro malgrado. E insomma questo fa rabbia, perché poi è il discorso stesso della fase 2 del riaprire le attività, e ci sono certamente attività che devono ripartire perché riguardano servizi essenziali, bisogna che la gente mangi, però insomma capiamo nel senso che lo sappiamo il grande giro di soldi che c'è intorno allo sport, però insomma che sia essenziale
comunque, come si può capire, siamo partiti parlando
andati da un'altra parte
della situazione sanitaria per quanto riguarda le prestazioni correnti, chiamiamole così, sospese, il servizio sanitario normale non rivolto al Covid praticamente sospeso, siamo arrivati a parlare di carcere. D'altra parte questa non solo è Radio Onda Rossa, ma questa è la realtà, e noi siamo sempre diciamo attaccati alla realtà, perché questa mattina c'è stata questa iniziativa al carcere di Re Bibbia, ce n'è stata un'altra e li abbiamo sentiti anche a Bologna, di fronte a Dozza, al carcere di Bologna, e per denunciare questa situazione. E lo ripetiamo, adesso tra l'altro ci sono anche 10 persone, così ci dicono. Poi
è arrivata una notizia che sono 8 fermati che si trovano adesso al commissariato, credo, al commissariato di San Basilio, quindi 8 fermati, lo diciamo anche a beneficio della compagna avvocata con cui abbiamo parlato adesso.
8 fermati al commissariato di San Basilio, dice si poteva evitare, non si poteva evitare, e probabilmente non si poteva evitare, non lo so, ma questo è uno dei punti proprio in cui la domanda del con tutte le precauzioni di pensiero, insomma, quindi con tutte le riflessioni che possiamo mettere in campo, come si fa a denunciare a una situazione del genere come quelle dei carcerati se non si fanno questo tipo di forzature, cioè come si fa a portare, abbiamo sentito appunto tutte le modifiche che stanno in corso anche sui processi, sulle metodologie, sugli accessi, sui colloqui e così via, sono passaggi gravi che rischiano anche di rimanere, e questa è proprio la preoccupazione principale, quindi non c'è modo di avere, come dicevo, orecchie disposte all'ascolto, e non solo che dopo l'ascolto poi se ne facciano carico, perché si può anche trovare qualche orecchio che ti sta a sentire, qualche persona diciamo pure per bene che ti sta a sentire, dopodiché non fa niente perché ti dice ma non è il momento, ma la situazione è tale, cioè i ma diventano sempre una lunghissima lista per cui alla fine non si fa assolutamente niente. Quindi noi abbiamo seguito questa situazione anche come trasmissione odierna, insomma abbiamo parlato più di carcere e della situazione carceraria che di altri aspetti, però come dicevo questa è la realtà, e Radio Onda Rossa sta sempre o almeno cerca di stare sempre vicina alla realtà.
Perché poi comunque, qui andiamo verso la chiusura, sicuramente il problema sanitario è un problema che esisteva già prima in maniera drammatica, adesso è ancora più grave, ma quello su cui dobbiamo ragionare è cosa succederà dopo, perché oltre appunto a quello di cui parlavamo prima, cioè di tutti questi aspetti che in nome della possibilità che l'epidemia non sia debellata continueranno sempre con questa argomentazione a proseguire queste modalità nelle carceri, come proseguiranno per altri tipi di cose, l'avvocata parlava appunto delle manifestazioni, delle iniziative di questo tipo, e invece d'altra parte si parla già di riaperture, si parla addirittura di andare al mare col plexiglass che divide gli ombrelloni, oppure distanze di 3 metri tra l'ombrellone e l'altro, che voglio vedere, perché insomma ci sono dei stabilimenti che sono veri e propri formicai dove ogni minimo spazio viene utilizzato dai gestori, per non parlare poi delle spiagge libere, che cosa faranno? Metteranno dei controllori per vedere che anche nelle spiagge libere la distanza sia assicurata, insomma diciamo che sono un ragionamento che spesso accade, che è quello famoso dei due pesi e delle due misure. Direi che possiamo concludere qui, l'ora è passata e quindi anche questa assemblea la troverete sul nostro sito. Noi vi salutiamo, vi ringraziamo di averci ascoltato, soprattutto ringraziamo chi è intervenuto per telefono e vi ricordiamo che comunque potete scriverci, oltre che telefonarci, alla mail ondarossa@ondarossa.info. Continuate ad andare sul sito, troverete queste corrispondenze di oggi, quelle dei giorni scorsi, e continuate a sostenere Radio Onda Rossa attraverso il crowdfunding, cliccate su Sostieni Roro sul sito e quindi in questo modo potete aiutarci, darci un sostegno fondamentale per continuare a parlare da questi microfoni. Vi salutiamo quindi per questa mattina, domani ancora venerdì l'assemblea radiofonica a mezzogiorno, sabato no, come ormai probabilmente sapete, poi invece domenica dalle 11 alle 13 una trasmissione sulla situazione della scuola in particolare.
Sì, domenica l'avevamo annunciato, cioè ci sarà una trasmissione dedicata ai problemi della scuola, oggi ce n'era qualche cenno.
Preghiamo chi ha telefonato di ritelefonare.
Ce n'era qualche cenno già sugli organi di stampa oggi, dai problemi della didattica a distanza che non funziona, alla ripresa di cui si parla tanto ma non si capisce a settembre, e viceversa che contrasta, no, con le decisioni di altri stati europei, Danimarca, Francia, Germania, Olanda, di riprendere viceversa le lezioni a maggio e quindi in qualche modo di terminare questo anno scolastico. Qui non se ne parla e evidentemente ci sono dei ragionamenti da fare, e poi si parla di una ripresa a settembre con strane previsioni, cioè non più di 20, anche lì sarà un misto di didattica a distanza, di didattica di persona, diciamo così, non si capisce, quindi molta fantasia e quindi domenica si affronteranno tutte, se non tutte, almeno parecchie di queste problematiche.
Intanto ci arriva notizia che continuano le scorribande intorno alla Bibbia, anche se ormai non c'è più nessuno dei compagni. È arrivata un'altra telefonata.
Sì, saranno gli ultimi aggiornamenti, ovviamente non lasciamo la postazione perché la situazione in strada è sempre da tenere in considerazione, quindi ricevere notizie di tutti i tipi, e probabilmente questa è una di quelle. Pronto?
Ciao, pronto?
Pronto,
saluto,
sì.
A tutti e a tutte. Guardate, sono Matteo, sono un compagno che era giù davanti al carcere questa,
sì,
mattina. Vi volevo aggiornare un pochino su come
grazie.
Erano andati i fatti. Allora, niente, ci si è ritrovati lì con i familiari intorno a già dalle 11:30. C'era uno spiegamento ovviamente di forze, di quelli muscolosi come vediamo in questo periodo, quindi c'erano 12 camionette e mezzi vari della penitenziaria e via discorrendo, e diciamo quando si è arrivati intorno a mezzogiorno sono usciti fuori dai mezzi tutta la cerere, è arrivata la dirigente di piazza dicendo che loro non avrebbero tollerato neanche nulla, e intanto iniziato diciamo qualche coro, qualche familiare ha iniziato a dire delle ragioni per cui era lì, e tutto ciò hanno chiesto i documenti, sono stati dati i documenti, e durante diciamo l'identificazione hanno preso ovviamente prima i documenti dei familiari, poi quelli dei solidali, hanno iniziato a dire che chiunque riceveva il documento doveva andare via e lasciare lì gli altri, e poi diciamo hanno un minimo alzato la tensione. Nel momento in cui si stava cercando di andare via tutti insieme si sono presi 8 compagne e compagni, e in maniera piuttosto tranquilla, nel senso non sono volate manganellate o cose del genere, è stato proprio un agguantare gli ultimi della coda, cioè i primi della fila, e adesso li stanno portando, sembra, al commissariato di San Basilio, e in tutto ciò ovviamente altri solidali e parenti sono organizzati per andare comunque da dietro a parlare con i detenuti, a mandare i saluti e a farci sentire, insomma, a far sentire la vicinanza in questo periodo assurdo che stanno venendo dentro. E quindi comunque c'è stato questo, questa relazione, questo rapporto, è stato attaccato uno striscione e quindi questo rapporto c'è stato, e ovviamente la parte davanti era assolutamente piena di guardie, per cui sono stati fermati in questo modo. E niente, parti molti familiari ovviamente sono agguerrite molto, sono assolutamente preoccupati di quella che è la condizione dentro, continuano a ribadivano anche questa mattina, perché ovviamente la dirigente di piazza continuava a dire: ah, ma io qui so solo di 3 casi, per cui non fatene una tragedia, e continuava a sostenere questa tesi. C'era giustamente una delle familiari che gli diceva: guardate che a nord ci sono carceri in cui ci sono 70 casi dentro, state facendo la stessa cosa del Trivulzio e non me ne state curando di questa roba. E per cui hanno ribadito che non sono qua, non erano lì davanti unicamente per le persone di Rebibbia, ma per tutte le persone che sono parte del territorio nazionale, che stanno subendo quello che è il ricatto di buona fede in questo momento.
Senti, secondo te i fermati sono stati scelti tra virgolette oppure così a caso?
Beh, sicuramente sono stati scelti, diciamo, tra i solidari e non tra i familiari, quello è certo. E poi è stata piuttosto, rispetto a quello, è stata piuttosto casuale, nel senso hanno preso coloro che hanno visto più attivi, diciamo, in prima fila.
Ho capito.
Cioè coloro su cui arrivavano le mani per prenderli fisicamente. Quindi più o meno questa è stata la situazione.
Va bene, grazie della corrispondenza, che è stata molto utile, perché stavamo proprio così, ne stavamo parlando, però ci mancava questa chiusura sulle ultime notizie finali.
Sì, se so ovviamente quali saranno i risvolti poi dei fermati, non per la giornata.
D'accordo, grazie.
Un abbraccio a tutte e tutte.
Ciao, grazie, ciao.
Questa ultima corrispondenza veramente credo che possiamo chiudere, ovviamente aspettiamo che arrivino altre notizie, soprattutto sulla sorte, insomma, di questi compagni e compagne che sono stati portati al commissariato di San Basilio. Quindi chiudiamo veramente, penso, stavolta l'assemblea radiofonica e le trasmissioni di stamattina. Grazie ancora a chi ci ha ascoltato e come sempre un grande, grandissimo abbraccio a tutti i detenuti e tutte le detenute che, oltre a quello che già subiscono normalmente, adesso hanno anche questa spada di Damocle che pende sulla loro